Vogliamo allora iniziare questa giornata, riconoscendo sempre il valore che ha la giornata, primo, nello stare con il coniuge o con chi abbiamo accanto, secondo, nello stare insieme con il Signore. Guardate che il Signore opera, se gli lasciamo spazio. E fatto in due è un valore aggiunto. E allora è quanto noi vogliamo fare anche in questo momento, in questa giornata, prendendo sempre anche come riferimento un brano di Vangelo e quella parola seguimi che sta accompagnando tutto l'anno la comunità nel suo percorso. Che alla fine questa parola seguimi, la volta scorsa io mi devo fidare per rispondere al seguimi, ma io mi devo anche decidere una volta che mi sono fidato, perché se mi fido e non mi decido, siamo fermi. Allora anche oggi diventa un'occasione di incontro col Signore, ma anche di riscoperta del proprio noi di coppia. Ci accompagna sempre il brano di Vangelo che ci aiuterà in questo giorno, che sarà di Luca al capitolo 5, 1-11. Un giorno, mentre levato in piedi stava presso il lago di Genezaret e la folla gli faceva ressa intorno per ascoltare la parola di Dio, vide due barche armeggiate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedutosi, si mise ad ammaestrare le folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto che quasi affondavano. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, che sono un peccatore». Grande stupore, infatti, aveva preso lui e tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto. Così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Com'è importante fidarsi di una persona, così come ha fatto Pietro nei confronti di Gesù, ma com'è importante anche deciderci grazie a questa fiducia. Perché se noi ci fermiamo solo sulla fiducia, ma non ci decidiamo, che valore ha la fiducia? Che valore ha e gli diamo il fatto di credere in quella persona? Vi dico una piccola frasetta che forse voi avete già sentito il giorno in cui vi siete sposati, o perlomeno chi è sposato qua. Vi ricordate? Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione? E voi cosa avete detto?
Sì.
Faccio una piccola parentesi. È anche divertente per il sacerdote capire e comprendere il significato del sì, perché a volte senti dei grugniti. Consapevoli?
Sì.
Sì. Mamma mia, è il sì più bello e più grande che dai nella tua vita. Sì. Oppure, cioè, ed è un sì quasi contemporaneo, Perché è vero, i nostri sì a volte sono i sì coi denti stretti, sì, c'è il sì, c'è il sì bello, c'è il sì con la passione, c'è il sì che, sì, sì. Ma quel sì lì è partito tutto, Da quel sì lì, dai quei tre sì lì, è partito tutto. Il significato della vostra decisione. Guardate, noi andiamo oggi su cosa vuol dire deciderci. Siamo una banda di indecisi o no? Siamo una banda di indecisi. Perché una banda di indecisi? Perché forse noi non crediamo di più e meglio alle cose che abbiamo e che facciamo. Se ci credi, ti decidi, così come è avvenuto con Pietro, così come è avvenuto anche nella vostra storia. se ci credi, ti decidi in questo. Allora, la decisione di coppia non è solo un elemento formale, cioè è qualcosa che ci deve essere, ma è sostanziale, è costitutivo, perché se noi non avete se voi non avete deciso di stare insieme, voi non sarete qua adesso. Ma non solo guardando avanti, ma anche nel vostro oggi. Cioè, il fatto di decidersi costituisce il fatto di stare insieme. Guardate, voi esistete come coppia, anche come coppia cristiana, perché quel giorno che siete andati davanti a quell'altare, avete detto, avete deciso di legare la propria vita a Dio, alla risposta che io voglio dare a Dio, a camminare verso il Signore. Abbiamo poca consapevolezza, avete, ma anche i preti le hanno poca consapevolezza, del significato grande di quello che siete andati a fare il giorno del vostro matrimonio. Sapete che è una vocazione sposarsi, eh? Cioè non è me l'aggiusto io col Signore, no, no, è il Signore che ti chiama. Se noi entriamo in quest'ottica, ci cambia la vita, eh? Anche adesso, con tutte le paturnie che possiamo avere nel guardare questa donna qui o quest'uomo qua, con un certo sguardo diverso, forse, da come la vedevamo in passato. È il Signore che ti chiama. Cosa vuol dire che il Signore chiama? Il Signore chiama che quel giorno in cui io sono andato a sposarmi, io ho detto, io voglio rispondere a te, Signore, attraverso la mia vita, nel dare quella qualità di amore che tu hai per me, ecco l'importanza di conoscere la qualità dell'amore di Gesù, la voglio dare al mio coniuge. Pazzi a sposarvi, eh? È vero, perché tu sei chiamato a dare la vita, così come il Signore ha dato la vita, però grandi a sposarvi, bellissimo, perché tu vai al cuore di cosa vuol dire l'amore vero, l'amore grande, il succo dell'esistenza di cosa vuol dire amare per amore, così come ha fatto il Signore. Il Signore a me ha chiamato in un'altra maniera, di esprimerlo in una maniera diversa, ma te la... Nel matrimonio ti chiede di esprimere questo amore di Gesù avendo come destinatario, mittente il Signore, ma come destinatario il coniuge che hai accanto. È lì la decisione, è lì il fare Pasqua, perché amare vuol dire fare Pasqua, eh? Amare vuol dire fare Pasqua, dare la vita per amore, ed è Pasqua tutti i giorni, eh? Ed è Pasqua H24. Nel modo con cui stamattina vi siete svegliati o vi siete guardati negli occhi, in cui dire, mamma mia, abbiamo dormito un'ora in meno e dobbiamo pure andare a Saluzzo con i ponti che sono, perché arriva da Torino, bloccati. Cioè, e la decisione e costituisce la vita di ognuno di noi e anche la propria coppia. Guarda come l'importante... Sono le decisioni da prendere, ma è il modo con cui andiamo a prendere le decisioni, la qualità con cui noi prendiamo le decisioni che fa della propria vita di coppia e anche della propria risposta al Signore. Cioè, le nostre decisioni sono la forma concreta nel modo con cui rispondiamo a Dio, nel modo con cui rispondiamo al Signore, nel modo con cui rispondiamo al proprio coniuge. Perché io posso avere tante belle intenzioni nella testa, ma se non le traduco in decisioni, pensate un po' il modo con cui stare insieme. Quante belle intenzioni, o quante belle cose ho in testa, quanti film in testa mi posso fare anche legato a questo, però se non le traduco in decisioni, ma dove arrivo, cosa faccio? Anche non decidere è una decisione. E quanti siamo tutti, preti compresi, in stand-by, dove la parola poi, ma a volte certe decisioni sono in questo momento presente, perché se io non mi decido adesso, a volte certe conseguenze sono peggiori di quelle che tu hai in questo modo. Guarda come il fatto di decidersi presuppone la fiducia, ma presuppone il fatto che fa parte del nostro stare insieme, fa parte della nostra coppia. Ciò che cambia e determina la differenza nelle nostre decisioni è proprio il modo in cui sono prese queste decisioni. Cioè, se sono prese effettivamente come coppia, le abbiamo prese noi, La sfida oggi è prenderla come noi. Perché a volte, me lo dite voi, di più è meglio, guardate, a volte non è, forse non prendiamo la decisione migliore, ma a volte certe decisioni sono, forse non è la migliore, ma forse è quella che ci dice, forse è quella che la prendiamo insieme. Allora, il modo con cui noi la prendiamo insieme, questa decisione, diventa e ha un significato più lungo. E ha un significato più forte. Quante decisioni avete preso? Ad esempio, la decisione di sposarvi. È stata una decisione o no? Nessuno ti ha obbligato, eh? Nessuno ti ha obbligato a sposarti. Ma chi me l'ha fatto fare? Nessuno ti ha obbligato. E se ti sei stato obbligato, allora forse non so fino a che punto quella decisione era liberamente presa, consapevolmente presa. Questo non è per andare a fare un po' di terrorismo matrimoniale, ecco, sulle cose. Però è per dire come avete preso la decisione. La decisione, ad esempio, di dove andare a vivere. Quante discussioni, forse, vicino a mia madre, vicino a tuo padre, vicino su, vicino giù. Anche lì ne passano, ecco. Però è stata anche una decisione. Così come dove mandare i figli a scuola. Guardate quante decisioni prese anche come coppia. E quante discussioni ci sono, Oggi la maggior parte delle discussioni avvengono per i figli. Hanno fatto una bella indagine sul modo con cui educhiamo e vanno a educare i propri figli. Cioè, tante decisioni avete preso, ma che stile, che modalità? Cioè, l'importante attraverso queste decisioni, ripeto, è come conservare l'unità degli sposi. Perché a volte si prendono decisioni, ma l'unità noi non la conserviamo. Anzi, diventa un qualche cosa di difficile. Anzi, non cresciamo come noi di coppia attraverso le decisioni comuni che abbiamo preso insieme. Cioè, molto spesso l'essenziale, anche nel modo con cui prendiamo le decisioni, è che aumenti il legame tra noi due. Guarda quanti compromessi possiamo avere. Guarda quante, diciamo così, modalità ci possono essere che alla fine la decisione che abbiamo preso è, alla fine, non è di noi due. Perché la famosa frase, te l'avevo detto, ditemi se è stata una decisione presa insieme. Quanto e come voi insegnate anche a chi non è sposato a come prendere le decisioni insieme, mettendo al centro che cosa? Quel noi di coppia. Quel noi che serve per aiutare a crescere nel modo con cui si fanno le cose. È interessante anche nel modo con cui veniamo a prendere le nostre decisioni, che a volte possiamo toppare, cioè che a volte possiamo sbagliare, a volte ci andiamo a incagliare, a incastrarci su determinate cose che ci hanno fregato, anzi, che non viene fuori quel noi per cui l'abbiamo presa noi due e ci fa andare avanti e dà una continuità maggiore in quello che facciamo. Prova a pensare quelle volte in cui abbiamo, io dico abbiamo nel senso che fa parte anche della vita con cui si vive anche non solo da sposati, ecco. Quando dai per scontate le idee dell'altro. Guarda che quando dai per scontate le idee dell'altro è una decisione presa insieme. Cioè, per cui sei convinti di tener conto anche delle sue opinioni e di attuare anche una decisione di coppia, ma in realtà decido io. Quante decisioni da scapoli sposati, Quante decisioni. Stiamo insieme, però mi comporto da scapolo. Quanti compromessi in questo. Cioè, e dare per scontate le idee con gli altri significa che ci parliamo poco. Tanto io so già quello che pensa. Tanto io so già dove vuole arrivare. Tanto io so già che... Ma guarda che ti può spiazzare, Ma guarda... Oh, non l'avrei detto. Pensa un po' quando devi combinare certi pranzi. La domenica se andare da mia madre o da tua madre. Oppure certi pranzi di Natale. È scontato che decido io, andiamo là e poi a lei dopo. È bello sentire ma è bello come per dire dare per scontate le idee dell'altro non mi fa prendere una decisione insieme. Certo, decido io, però poi alla fine? Oppure lasciarsi prendere dalla fretta, no? Dovevo decidere in fretta, quindi ho deciso io. Quindi guarda che le cose vanno fatte in modo veloce. E certo, ci sono certe urgenze, diciamo, da prendere. Ci sono certe urgenze da fare. Però guarda come a volte certe urgenze fregano nella decisione di prendere una decisione comune, di fare le cose insieme. L'altro si sente escluso se tu prendi la decisione così in fretta, che poi a volte sono quelle frette che se uno avesse aspettato anche mezz'oretta in più l'avrebbe presa insieme, quella decisione. Così come la delega, occupati di te, così almeno posso dire non ho sbagliato io in questo. Cioè, certe decisioni prese come compromesso, sappiamo che non è la decisione giusta. Sappiamo che però gli mettiamo un bel macigno sopra e andiamo avanti. Tanto prima o poi quei palloni messi sott'acqua vengono fuori di queste decisioni prese, diciamo così, a metà. Guarda come l'esperienza del decidersi fa parte della nostra vita e il decidersi, ad esempio, va nell'orizzonte che diceva Carlo prima, il decidersi di amare, il decidersi di volersi bene. Non è così immediato e non ha così una, diciamo così, un qualche cosa di naturale. Perché? Perché in certi momenti della vita o in certe situazioni io metto in gioco la mia volontà di decidermi nel volerti bene, anche se in questo momento ho un sentimento avverso, nonostante i miei sentimenti. Può capitare che, mamma mia, in questo periodo sei talmente acida che io ti darei una botta in testa. Può succedere, eh? Guarda, però... Oppure sei talmente testone, ce n'è per uomini e donne, ecco com'è. Ognuno pensi alle sue situazioni familiari casalinghe, ecco, va bene? Ma cosa vuol dire per me decidermi di amare in quel momento lì? Nonostante il sentimento avverso, nonostante il subbuglio che ho dentro. Ma nei confronti del coniuge, ma come anche può essere nei confronti dei figli. Cioè, amare come decisione è una decisione, non significa che io debba prendere la decisione più eroica oppure più spirituale, ma prendere quella decisione che serve veramente per il bene di noi due, per il nostro legame. Anche se questi sentimenti che io ho, questi miei impulsi mi spingono a comportarmi diversamente. Cioè, a volte abbiamo pensieri contrari, o no? Però sì, io sono chiamato a decidermi per amare. Guardate, l'esperienza di Gesù, ma l'esperienza dell'amore grande e dell'amore vero passa attraverso questi momenti. Qui significa fare Pasqua. Significa fare Pasqua. E guardate che l'esperienza di ogni coppia, così come ogni sacramento vissuto, è una Pasqua continua, così come ognuno ha nei confronti e nell'accogliere la presenza di Gesù. In base a questo io mi decido. Ad esempio, faccio degli esempi. Se sono arrabbiato con te, qual è la mia decisione di amare? Se in questo momento tu sei arrabbiato con me, che decisione io prendo? Oppure quando capisco che ti ho trascurato, che decisione di amare prendo? O comprendo che ti ho trascurato in questo, o quando mi hai ferito, quando sono deluso, però anche quando sono nella gioia, non è solo nel negativo, ma quando sono nella passione, che decisione prendo? Cioè, che cosa è tutto chiamato a prendere una decisione, ma da dove nasce questo? Dal fatto che si rinforza e si lega e credo che quel legame lì ha a che fare con la mia vita e ha a che fare con Dio, il fatto di prendere la mia decisione per amare. E amare una decisione significa anche
decidere di lasciarsi amare, che non è così immediato e che non è così semplice. Cioè, implica lo stesso impegno dell'amare l'altro, ma richiede di permettere all'altro di prendersi cura di noi anche quando non ci sentiamo amorevoli, anche quando non ci sentiamo amabili. È particolare, questo. Però anche qui è frutto di una decisione. Quindi il lasciarsi amare è anche decidere di credere nell'amore che il proprio sposo, la propria sposa ti offre. Accettalo quell'amore che ti sta dando. Accettalo il modo con cui lo fa. Guarda che è anche una decisione d'amare, il fatto di accogliere la maniera diversa con cui il tuo coniuge vuole stare con te o vuole cercartelo di o vuole cercare di esprimertelo. Cioè, non è essere così attaccati a giudizi, ma a fare in modo che io mi decido di amare anche attraverso questo modo di lasciarmi amare. Guarda come il Signore in questo ci aiuta, ma dà un orizzonte a quello che siamo. Dov'è che ci decidiamo come ultimo momento? Perché poi diamo spazio alle testimonianze. Diamo spazio poi all'adorazione per deciderci sulle nostre intenzioni, ecco. Dov'è che ci decidiamo? Qual è il luogo dove andiamo a prendere le nostre decisioni? La coscienza. La coscienza. Parla o no la coscienza a livello personale? Penso proprio di sì. Parla o no la coscienza a livello di coppia? Guardate, le nostre decisioni noi le prendiamo in un luogo chiamato coscienza e che la Chiesa dice che quel luogo chiamato coscienza, in senso biblico è il cuore, quel luogo chiamato coscienza è quel tabernacolo dove risiede la presenza di un Dio che ti richiama e ti dice fai il bene, evita il male, fai il bene, evita il male. E guarda come la coscienza personale, ma anche la coscienza di coppia, parla e urla nel modo con cui prendere le decisioni non solo personali, ma anche di casa, di famiglia. Guardate che più il legame si intensifica, più ci sarà una consapevolezza di una coscienza di coppia che andrà a decidere e anche nelle forme e nelle modalità per cui si è chiamati ad aumentare, a crescere questo noi. Guarda come e quanto la coscienza di coppia va a decidere sulla modalità di chiedere perdono o no. Anche se il mio coniuge non se n'è accorto, però questa mia coscienza del noi mi dice io devo perdonare, anche per quell'alzata di spalle che ho fatto, anche per quella chiusura dello sportello della macchina forse fatto con una certa forza. Ecco, in questo. Forse il tuo coniuge non se n'è anche accorto, però guarda come questa coscienza di coppia, questo noi di coppia, fa talmente parte di te che va a esprimersi anche nella forma della coscienza di coppia, nella coscienza come valore aggiunto alla coscienza personale. Com'è che si è formata questa coscienza di coppia? Già dal momento in cui vi siete incontrati, già dal momento in cui vi siete, diciamo così, siete stati insieme nel fare le cose. Guarda come ieri parlavo con una coppia che in un particolare momento e che lei mi diceva mi manca un pezzo di me quando mio marito è andato via di casa. Manca un pezzo di me. Qui c'è una coscienza dietro che parla, una coscienza del noi, che è quella che ti fa anche arrabbiare, che ti manda in bestia, ma è anche quella che ti dà significato e senso nelle cose che fai, sempre più da alimentare e sempre più da portare avanti. Guarda come nel modo con cui stai insieme, parli, dialoghi, prendi le decisioni, ti confronti, come il coniuge a poco entra sempre di più nella tua vita facendo in questa maniera qua. Cioè si crea sempre più un noi, sempre più una consapevolezza, per la quale, indipendentemente dalla presenza fisica che c'è, tu mi sei dentro, è l'esperienza dell'innamoramento, è l'esperienza dell'amare, tu mi sei dentro, io ti do vita dentro, come parte di me stesso. Guarda che in questo la coscienza dà un significato enorme e i figli, là dove sono o chi vi è accanto, pescano subito il significato forte di una coscienza di coppia. Perché? Perché tradotto, vado da papà, dice sì. Vado da mamma, cosa dice? No. Succede? E i figli sono furbi, eh? Sono furbi, perché se vedono la spaccatura, si ficcano lì dentro e con un cuneo, tum, 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 spaccano, eh? Vi fanno litigare di più, in questo. Ma non per dire simbiosi nelle cose che dobbiamo fare o simbiosi, dobbiamo pensarla tutte e due alla stessa maniera, non è in questi termini. Ma quando noi due riconosciamo che questi sono i nostri valori, che questo è il nostro, la nostra pianella dove siamo, che queste sono le idee su cui poggiamo, allora anche un significato, le scelte che possiamo prendere insieme e che danno significato a entrambi. È un cammino, stiamo dicendo la meta qua, è un cammino, però ne vale la pena. E guarda come questo percorso qui alla fine porta a una consapevolezza maggiore di chi siamo noi due e, di le, e delle decisioni che vogliamo fare e prendere. Allora guarda come la coscienza diventa quel luogo dove l'abitudine al pensare, al sentire, al decidere con la persona amata riguardo al proprio noi porta ad avere una scala di valori condivisa, a un'unità d'anima, a un'unità che alla fine diventa un valore aggiunto per la tua vita, l'essere e lo stare con quella persona. La coscienza di coppia non annulla mai la coscienza individuale. Quanto e come certe decisioni prese come coppia hanno un significato enorme, ad esempio sulla vita. Andiamo su cose concrete. Accogliamo o non accogliamo sta vita? Non è solo la tua coscienza, ma è la nostra coscienza. Sto figlio qua, cosa ne facciamo? Oppure del fine vita, nel modo con cui anche certi genitori sono più anziani, non lo so. Noi andiamo a toccare la vita con la coscienza di coppia, non solo per i piccolini, anche i non nati, ma anche per tante altre situazioni. E guarda come questa esperienza qui vuole essere un segno, un significato, anche nel modo con cui il Signore vuole entrare nella storia di ognuno di voi per poter dare bene e poter darvi il bene nelle cose da compiere. La domanda è questa. Ma chi la educa, la mia coscienza? Tutti fanno così, allora va bene fare così? Oppure ho sentito che, oppure c'è una coscienza molto anche autonoma, no? Sono io l'artefice di me stesso. O la può educare una parola di Dio? Guardate come questa esperienza qua va a toccare il cuore di chi siamo, Va a essere... Andiamo proprio nel sensibile in questo. E allora ci vengono incontro due testimonianze. Due testimonianze per questo. Perché c'è la testimonianza di Martin e di Gloria, no? Guarda che anche gli altri ti aiutano a prendere le proprie decisioni. Molto spesso prendiamo le decisioni, ma a volte ci sentiamo soli. L'ho presa tutta io la decisione. No, ma guarda che c'è anche un modo per arrivare a prendere le proprie decisioni. In che modo? In che forma? Nel modo e nella forma con cui tu ti confronti anche con gli altri per poterla prenderla di più e meglio. E poi un'altra testimonianza di Daniele e Simona. Guarda come a volte i compromessi ci fregano, o no? Il sapere che in coscienza dovevamo, ma abbiamo fatto un compromesso. Però i compromessi possiamo anche vincerli, e andare in una maniera, in un orizzonte diverso. Allora ci facciamo aiutare da questo.